Umberto.
Allora, come annunciato, eccoci in collegamento con Fabrizio Chiodo, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, grazie per questa opportunità e per il lavoro immenso che fate da sempre.
Grazie a te di essere con noi. Fabrizio Chiodo è un ricercatore del CNR che lavora con l'Università Vrije di Amsterdam, dimmi se dico bene, e soprattutto con l'Istituto Finlay dell'Havana a Cuba, che è un istituto insieme ad altre istituzioni cubane che lavora molto nel campo delle biotecnologie e in particolare sui vaccini. Fabrizio, insomma, questi giorni tu sei stato richiesto da varie parti, hai avuto parecchie interviste. Credo che per certi versi sarai costretto a ripetere anche oggi, insomma, alcune cose che hai già espresso appunto in queste precedenti interviste, però con te vorremmo approfondire soprattutto gli aspetti più, se possiamo dire, che hanno dei risvolti sociali, quindi di impronta più generale di questa tua notevole esperienza che stai sviluppando a Cuba. Anche se ovviamente la prima domanda che ti facciamo è di spiegarci un po' per ascoltatori e ascoltatrici questa diversità del vaccino cubano che viene definito a subunità.
Sì. Intanto volevo precisare che appunto mi sono esposto e l'ho fatto in accordo con l'Istituto Finlay di Cuba per far conoscere anche da questa parte del mondo quello che stavamo facendo. Purtroppo i mass media moderni tendono a personificare, la scienza, che in realtà è un grandissimo gioco di squadra. Quindi io gioco il mio ruolo in una squadra che si chiama Istituto di Vaccini Finlay dell'Havana. Quindi cosa è successo appunto? Da marzo-aprile, quando abbiamo iniziato a capire un pochino strutturalmente come si comportava questo virus, con Cuba abbiamo cercato di disegnare dei vaccini che potessero utilizzare delle piattaforme, delle tecnologie che già Cuba aveva. Cosa intendo? Che mentre questi vaccini di cui abbiamo sentito parlare per adesso, vaccini mRNA e vaccini adenovirali, che parentesi fin da subito sarebbero stati i primi a raggiungere i pazienti e a finire clinical trial per un motivo tecnologico, introducono nel nostro corpo le istruzioni per far sì che il nostro corpo possa poi produrre questi pezzettini di virus. I vaccini a subunità, come quelli, come i quattro che sono in clinical trial a Cuba, invece, e come anche in altri paesi, ci sono altre compagnie che stanno sviluppando vaccini a subunità, si basano sul fatto di inserire nel corpo direttamente questi pezzettini di virus preparati, diciamo, in laboratorio. Questo fa sì che hai dei tempi di preparazione, una tecnologia che richiede un pochino più tempo, ma dei costi molto più bassi. Quindi questi sono gli approcci che abbiamo usato a Cuba. Io, collaborando con l'Istituto Finlay, abbiamo lavorato su due candidati che sono più o meno, diciamo, in clinical trial 2, quindi già alla sperimentazione in uso umano, e sono si basano su delle strategie che Cuba già aveva. Cosa voglio dire? Il Soberana 1 si basa su un vaccino a subunità che sfrutta una formulazione che già Cuba utilizzava per vaccini contro meningite, vaccini contro meningococco B e meningococco C. Il Soberana 2 invece sfrutta una tecnologia che già Cuba aveva per vaccini contro la polmonite e l'emofilo influenza di tipo B. Questo è un po', e quindi questo, e soprattutto sono piattaforme che avevamo già usato da tantissimi anni in uso pediatrico. Quindi, diciamo, questi erano, diciamo, i punti di partenza quando abbiamo disegnato questi vaccini e siamo arrivati a buon punto.
Ecco, ma questo già, per esempio, il riferimento che hai fatto all'uso pediatrico fa immaginare, te lo chiedo proprio da profani, una grossa differenza di approccio su tutta la questione, perché uno potrebbe dire anche la piattaforma mRNA in qualche modo è consolidata o è allo studio da tempo, in qualche modo finalizzata, però il fatto stesso che i vaccini cubani hanno un largo uso pediatrico fa una grossa differenza. Non so se dico
diciamo
bene.
Che non c'è un buono e un cattivo, è un compromesso in questi casi. La scienza in una situazione di emergenza, precisiamo, molti degli approcci e delle decisioni che si stanno prendendo in tutto il mondo, inclusi a Cuba, prevedono dei protocolli non standard di emergenza. Questo fa sì che si è spinto su una tecnologia, questa mRNA, che prevedeva in pochissimi mesi, se i clinical trial davano buoni risultati, e così è stato, di avere immediatamente dei vaccini pronti. Sono già iniziate le campagne di vaccinazione, è stato un successo straordinario da un punto di vista scientifico, tutto fila. Questo però per pochissimi paesi del G8, forse per il G20, già molte di queste compagnie stanno dicendo che non abbiamo abbastanza dosi, già l'Inghilterra sta cercando di cambiare gli schemi di immunizzazione facendoli in maniera diversa da quelli dei clinical trial per risparmiare dosi di vaccino. C'è un problema mondiale molto più complesso, sicuramente da un punto di vista di approcci già utilizzati. I vaccini a subunità come quelli a Cuba hanno più esperienza, diciamo, negli anni, nella storia. Questo non toglie nulla al fatto che, per quanto io possa essere critico con la signora Pfizer, la posso criticare in tantissimi modi, Pfizer non fa altro che rispettare le regole del nostro modello economico, ma io e nessuno può mettere in dubbio la sicurezza dei loro vaccini.
Senti, ma per quanto riguarda invece la durata dell'immunità, su cui le stesse industrie, appunto, che hanno prodotto i vari vaccini con questa tecnica dell'RMNA, loro stessi dicono che non sono in grado, ovviamente perché gli studi non sono stati protratti nel tempo, di dire quanto potrebbe durare. Su questi vaccini invece cubani, vista l'esperienza pregressa, si hanno dei dati più precisi?
No, nel senso che la scienza si basa su dati sperimentali e clinical trial. Al momento nessuno dei 62 candidati in clinical trial e nessuno dei 20-30 che finirà il clinical trial 3, che verrà messo in commercio a metà 2021, nessuno può essere certo della durata di questi anticorpi. Bisogna aspettare. Ci sono dei dati abbastanza invitanti, ma su alcune fasce e categorie di pazienti dobbiamo aspettare. La risposta è, onestamente, non lo sappiamo. Questo non toglie che ci sarà un monitoraggio continuo di questi pazienti, dei loro anticorpi, e questo fa sì che comunque possiamo stare tranquilli, ecco. Però sono procedure di emergenza.
Quindi questo vale anche questa sicurezza numerica nel tempo dell'immunità riguarda anche i vaccini cubani?
Tutto deve passare per un clinical trial dell'esperienza, certamente. Anche se abbiamo cambiato un solo pezzettino in una ricetta di vaccini che già avevamo, noi dobbiamo comunque dimostrare con la fase 3 l'efficacia di questo vaccino, e in fase 1, fase 2 abbiamo cercato di capire un pochino questi anticorpi come si comportavano. Però ripeto, non sono risposte che in così breve termine possiamo avere al 100% tra le mani, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Ecco,
ci sono progetti di farmacovigilanza che monitoreranno sempre in continuo non solo la sicurezza, ma anche le proprietà, diciamo, le caratteristiche di questi anticorpi.
Questo per quanto riguarda l'efficacia dal punto di vista dell'immunità, però per quanto il complemento di questo aspetto sono le controindicazioni, cioè gli effetti a medio-lungo termine. Ecco, su questo c'è differenza tra i vari modelli, e in particolare con quella subunità, cioè è possibile, sulla base delle esperienze precedenti cubane, non dico affermare, ma insomma stimare che le conseguenze eventuali siano comunque minori nel caso dei vaccini a subunità?
Allora, se mi avesse fatto questa domanda a marzo 2021, a marzo 2020, io avrei risposto che i vaccini mRNA e i vaccini adenovirali, che non erano mai arrivati avanti a concludere un clinical trial 3, pur essendo già stati provati su diverse popolazioni, su diversi in diversi clinical trial contro diverse malattie, a Marta aveva risposto che ovviamente, ma chiunque ti avrebbe risposto che ovviamente il vaccino a subunità aveva una finestra terapeutica molto più sicura in termini di effetti collaterali e cose varie. Adesso, dopo che ho visto i dati di tutti quanti i dati dei clinical trial 1 e 2, aver immunizzato poi 60-70.000 persone, anche di più, con questi vaccini, nessuno può mettere in dubbio la sicurezza dei vaccini mRNA. Preciso con quello che ho letto in internet in certe comunità. Quando mi prendo il sole e non mi metto la protezione solare, lì sto creando mutazioni genetiche. Quando mi fumo una sigaretta, lì sto creando mutazioni genetiche. E allora questa fake news che dice che Pfizer prevede il non avere rapporti sessuali dopo la prima somministrazione del loro vaccino, preciso, punto primo, è una bufala. Punto secondo, anche se fosse vero, primo mi chiederei, ma tutti questi Novax o tutti questi grandi esperti di vaccini, dopo che si fumano in una sigaretta, hanno 28 giorni di astinenza sessuale? O tutte le persone che stanno 3 ore a mare sotto il sole hanno 28 giorni di astinenza sessuale? Certamente no. Quindi, ripeto ancora, la critica a Pfizer va fatta per essere il fiore all'occhiello del sistema capitalistico nel mondo della biotecnologia farmaceutica.
Certo.
E lì possiamo tirarne di tutti i colori, il loro egoismo durante il meeting della World Trade Organization, il loro imporsi sui brevetti e tutta una serie di altre cose, il loro trarne profitto da Marx Capitale numero uno, che è il libro numero uno, anche su un prodotto farmaceutico. E qui possiamo discutere di etica e di tutto, ma non possiamo mettere in dubbio la sicurezza di questi vaccini.
Sei stato molto chiaro. Tra l'altro, mi veniva questo esempio che hai fatto delle sigarette, mi veniva da chiederti: ma se mi fumo una canna invece di una sigaretta è la stessa cosa? Oppure
cioè,
no?
Questo è, ma come dicono molti meme interessanti su Facebook che ho ripreso a usare da quando sono tornato in Italia, quando Pfizer ha lanciato il Viagra non ho visto tutto questo clamore. Vorrei anche invitare a leggere bene cosa succede in molti pazienti con qualche piccola malformazione cardiaca in fase acuta durante l'uso di Viagra e compagnia bella, ecco.
Certo. Sì.
Senti, allora, visto che appunto hai distinto molto bene gli interessi dall'efficacia, mettiamola così, allora invece
esatto.
Cuba fa una da praticamente da quando c'è stata la rivoluzione, quando si sono un po' assestate le cose, ha fatto una scelta molto precisa per quanto riguarda la sanità, che con l'embargo ovviamente, quindi la difficoltà a rifornirsi anche di materiali medici, è però continuata, comprendendo anche soprattutto appunto che bisognava investire su se stessi, e questo anche e soprattutto riguardo al discorso che facevi del fatto che i vaccini legati comunque al profitto di queste grandi aziende poi non saranno sufficienti, e che per esempio in paesi come l'India, che è uno tra quelli che ha il maggior numero di contagi, forse poi non so se la vaccinazione è iniziata, ma comunque ci sono problemi anche di costi, non solo in India ovviamente.
Sicuramente. Allora, quando tutti quanti siamo a conoscenza dell'eccellenza del mondo medico a Cuba, l'abbiamo visto e l'abbiamo letto, ma quando Fidel Castro, come hai detto tu, mette a posto un pochino le cose, il concetto chiave era associare questa grande eccellenza medica con una altrettanta eccellente biotecnologia. Perché? E lo ripeto a tutti i compagni e alle persone che criticano i vaccini, non capisco per quale motivo. Il concetto di vaccinazione per sé è l'unico concetto che potremmo ritenere socialista, socialmente attivo, importante, che ti allontana da Big Pharma e ti rende indipendente e sovrano, come appunto si chiamano i soberana, i vaccini di Cuba. Questo è un concetto importante. La biotecnologia cubana, totalmente statale, totalmente no profit, si basa sul concetto che il vaccino è il prodotto biotecnologico, biofarmaceutico più sicuro, ed è quello che più ti allontana dal dover dipendere dal prodotto farmacologico di Big Pharma. Questo è un concetto fondamentale da tenere in testa. e spero che questo messaggio, io lo sto provando a dire più volte, ma io, come si fa a Cuba, dove non esiste nessun Novax, dove la gente ti grida perché ancora non abbiamo trovato il vaccino contro il tumore al polmone, per esempio. Quindi sono concetti abbastanza diversi. Sicuramente capisco che il cittadino, davanti a un mondo in cui questo capitalismo sfrenato ha un impatto così brutale pure sulle sul mondo biofarmaceutico, sia critico e preoccupato, ma soprattutto in questo momento, in questo contesto, non possiamo mettere in dubbio la sicurezza di nessun vaccino che ha superato i clinical trial pubblicati nelle riviste scientifiche di alto impatto in peer review e soprattutto dopo le varie analisi di EMA, FDA e tutte le varie altre agenzie internazionali.
Senti, qui siamo entrati in un ambito in cui ci piacerebbe se tu sei disposto ad approfondire alcune riflessioni. La prima che mi viene in mente, e te la pongo così com'è, di questo tipo: nell'ambito proprio scientifico, nel concetto proprio di scienza per come si è sviluppata oggi nel corso degli anni, dei secoli, diciamo pure, ma soprattutto per quello che è oggi, non trovi che nelle diverse modalità in cui si esplica, tu hai avuto la possibilità di fare anche una comparazione tra, chiamiamolo, modello cubano e modello occidentale, per semplificare, ma insomma con chiaro riferimento a quello che dicevi tu, non c'è un eccesso di sperimentalismo che almeno nel modello occidentale la fa da padrone su magari strade diverse, approcci diversi alla medicina, ma anche ai vaccini in questo caso?
Ripeto, la famosa Big Pharma dai vaccini non ne ha mai tratto un bel niente. È la fetta di torta di Big Pharma più piccola, è la fetta di torta in cui, chiamandolo bene, plusvalore e capitale non hanno nessun impatto su Big Pharma.
Sì, sì, ma infatti non a caso avevo citato i farmaci. Sì, sì, capisco.
È stato Pfizer negli ultimi anni che però, per esempio, con i vaccini contro pneumococco ha iniziato a capirne una grandissima fonte, diciamo, di ingressi, nel senso che sono vaccini contro pneumococco che la popolazione che sta diventando sempre più anziana ha bisogno, sono vaccini che hanno bisogno di essere, diciamo, aggiustati regolarmente per combattere un pochino il batterio che cambia, e quindi anche lì iniziamo a vedere la famosa Big Pharma che si inizia a interessare di vaccini. Questo è, diciamo che i protocolli di sperimentazione, le fasi cliniche, seguiamo tutti comunque lo stesso iter, gli stessi modelli e le stesse regole.
Certo, però diciamo nelle modalità, parlavo anche, cioè tu il modo di vivere la scienza, di studiarla e applicarla e svilupparla, ci sono delle diversità anche?
Sicuramente, ecco, lezione numero uno di quando sono andato a Cuba per la prima volta nel 2013-2014, la scienza non è fine a se stessa. Primo, la scienza accademica non è fine a se stessa, ho lavorato tanti anni in Olanda, dove la scienza accademica era molto spesso fine a se stessa, fine alla pubblicazione su riviste di alto impatto e punto. Il mondo capitalistico fa sì che la ricerca farmaceutica sia puntata al profitto e quindi su un certo tipo di malattie che semplicemente alcuni paesi più ricchi del G8 e del G20 stanno affrontando. A Cuba invece, quando si deve disegnare un vaccino, quando si deve disegnare un progetto, ci sono 860 progetti in corso a Cuba contro Covid-19, chiudo parentesi, in quel contesto lì ogni progetto scientifico deve avere un solido impatto sulla società e non esiste la ricerca accademica fine a se stessa. Questo è una cosa abbastanza importante, anche quando si disegna un vaccino. Faccio un esempio: quando abbiamo disegnato i vaccini contro pneumococco, polmonite, ci sono 90 diversi serotipi nel mondo, quasi 100, anzi 102, e le compagnie farmaceutiche giustamente includono in questi vaccini i serotipi più abbondanti nei paesi del G20 o nei paesi del G8. Quando abbiamo disegnato il vaccino contro eptavalente contro pneumococco a Cuba, abbiamo guardato la mappa del mondo, abbiamo guardato quali erano i 7 serotipi più abbondanti e più, diciamo, pericolosi, abbiamo formulato in 8 anni un vaccino che adesso è a disposizione della popolazione cubana e dei paesi in via di sviluppo.
Questo è molto interessante, la dice veramente lunga. Allora, stanno arrivando ovviamente telefonate e messaggi che riguardano quello di cui stiamo parlando, come sempre quando affrontiamo questo argomento. C'è chi si dice molto rassicurato da quello che dici tu, no? Riguardo alla sicurezza di questi vaccini, ovviamente. C'è chi ci chiede una domanda che cerco un po' di trasmetterti. Allora, ci chiedono, ma in una situazione diversa i tempi di approvazione di questi vaccini sarebbero stati gli stessi o si sarebbe aspettato di più? E vabbè, io direi che poi ti lascio la parola. Invece un'altra questione che riguarda, diciamo, l'approvazione subito di, almeno per quanto riguarda l'Europa, del vaccino Pfizer. Una domanda che io mi ponevo, al di là dei problemi che oggi leggevamo sui giornali riguardo AstraZeneca e ritardo da parte dell'EMA dell'approvazione di questo vaccino, ci sono delle differenze grosse su proprio lo stoccaggio di questi due vaccini, no? Ma perché Pfizer ha scelto questa strada, 80 gradi di conservazione e poi altri passaggi, e AstraZeneca invece, almeno a quello che abbiamo letto, dice che basta un congelatore normale per conservarli, rispetto anche al fatto, scusa ma io sono ignorante, che per esempio i vaccini antinfluenzali che noi facciamo, il medico li prende da un frigorifero normale come quello di casa e ce li somministra lì per lì già in monodose pronta.
Sì. Allora, rispondo prima alla tua domanda. Sì, sono state procedure accelerate, sì, sono state procedure di emergenza, ma i numeri delle fasi 1, delle fasi 2 e soprattutto delle fasi 3 sono i grandissimi numeri di tutti gli altri clinical trial che sono stati fatti. Si è lavorato giorno e notte, 24 ore su 24, non si è lavorato a ritmi più bassi, quindi la somma è la stessa, quindi non c'è stata nessuna fretta e furia, faccio le cose male. Questo è un messaggio sbagliato. Che succede invece sul meno 80? Perché sono venuti fuori subito questi vaccini a mRNA? Perché una tecnologia che già Pfizer aveva ready, pronta per vaccini contro Ebola o altre malattie infettive. Il vaccino mRNA di per sé non è semplicemente la macromolecola dell'mRNA, ma è avvolta in tutta una serie di molecole che servono a presentarle e a farle, a inserirle, diciamo, nelle nostre cellule, diciamo così. Queste formulazioni erano già stabilite anche da un punto di vista tecnologico. Questo è quello che aveva tra le mani Pfizer. Però vantaggi e svantaggi. Cioè, ripeto, la scienza è un bilancio. Hai un farmaco, hai un vaccino che ha una compliance verso il paziente molto scomoda. Il vaccino di Pfizer non si muoverà dai paesi del G8. È molto scomodo, però comunque è un vaccino che ha fatto probabilmente... non sai quanto mi costa dirlo per quanto ho da ridire su Pfizer, ma bisogna ammettere che parliamo di uno dei record della scienza degli ultimi anni. Quindi è semplicemente quello che avevamo tra le mani. Va a meno 80, ma abbiamo avuto un vaccino che funziona, che non ha rischi, in pochissimo tempo. I vaccini cubani, e qui finisco questo intervento, i vaccini cubani invece sono stabili a temperatura ambiente e si conservano in frigo. Questa era la prima cosa che dovevamo appunto chiarire quando li abbiamo disegnati.
Eh sì, infatti io, leggendo altre due interviste, rilevavi proprio questo aspetto. I vaccini cubani sono facilmente scalabili, no? Mi sembra che usavi questo termine proprio nel senso di riproducibili, insomma, è una tecnologia molto semplice.
Sì, esatto, questo non è una molecola, diciamo, una macromolecola complessa da preparare in laboratorio dove io posso prepararne 50 dosi, sono molecole scalabili al milioni e milioni di dosi, ecco, con tecnologie già anche pronte per la larga scala e in più stabili a temperatura ambiente.
E questo, tornando alla affermazione che hai fatto tu, il vaccino dal punto di vista dell'idea è quanto di più vicino a un concetto socialista, e questo è l'aspetto che lo rende tale, cioè quanto più la produzione scientifica è replicabile e diffondibile, soprattutto a costi contenuti, questo significa che stiamo facendo, siamo almeno su se non sulla strada giusta, su qualcosa del genere, insomma.
Sì, esattamente.
Ecco, questo in pratica, andando alla tua esperienza cubana, in che cosa si traduce, tanto per trasmettere un po' ascoltatori e ascoltatrici appunto le modalità e quindi l'ambiente, le relazioni sociali in cui tutto questo si sviluppa, perché come puoi immaginare, e anzi lo sai senz'altro, fa un effetto dirompente che si vuole nascondere, almeno questa è la nostra impressione agli occhi del mondo, no? Questa grossa esperienza cubana.
Diciamo che precisiamo anche una cosa, state tranquilli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla con Cuba dal giorno in cui abbiamo iniziato il Clinical Trial 1 col primo candidato. Ci sono stati tanti attacchi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma per me è l'unico, come si dice, è l'unica speranza per il futuro. Difatti l'OMS collabora e conosce Cuba benissimo. Qual è l'altra differenza? Quando tu vai a Cuba, come scienziato sei ben visto dalla società, sei uno dei pilastri che regge la società cubana, come i medici, come i maestri a scuola, come tutti quanti giocano un ruolo importante per la società. Nel contesto in cui la scienza è messa a disposizione del cittadino, per il cittadino, ed è completamente statale, tutti i dubbi, le critiche, il non lo sappiamo, mi stanno nascondendo qualcosa, crollano per definizione. Questo è il modello cubano.
Ecco. Quindi diciamo questa trasparenza, una domanda tendenziosa, insomma, consentimela, questa trasparenza è effettiva, non è propaganda, voglio dire, insomma.
No, tutto verrà pubblicato come è stato fatto con gli altri clinical trial, con altri vaccini. Al momento ancora i dati della preclinica e della fase 1-2 non li abbiamo pubblicati perché, scusatemi l'espressione, fessi non siamo. Stiamo aspettando l'ufficio brevetti di Cuba che ci dà la green light per continuare andare avanti con le pubblicazioni scientifiche. Dobbiamo anche proteggerci intellettualmente.
Certo.
Ecco, quindi tutto verrà pubblicato come sempre è stato pubblicato con Cuba, con diversi vaccini, diversi clinical trial, diverse molecole che hanno fatto anche la storia del mondo biofarmaceutico. Tutto verrà tranquillamente pubblicato agli occhi di tutti come hanno fatto gli altri.
A questo punto però insomma, la domanda delle domande che ti faccio, immaginandoti fuori dal coinvolgimento che viceversa hai in questa vicenda, quindi non da specialista, ma non valeva la pena di aspettare qualche mese, non solo per aspettare il vaccino cubano, sia chiaro, ma magari come dici tu ce ne sono altri allo studio della stessa tipologia, cioè a subunità, a livello generale non valeva la pena di aspettare qualche altro mese e fare le cose con più calma, tra virgolette?
Allora, come hai detto tu, ce ne sono tantissimi altri a subunità in clinical trial e nel 2021 saranno i vaccini più abbondanti in uso, questo è un concetto chiave. Il modello economico attuale prevede che ogni giorno è denaro, ogni giorno è importante, certo. E comunque ogni giorno sono vite umane.
Quindi era inevitabile.
Quindi,
che
a mio avviso, non solo da un punto di vista di modello economico, ma ogni giorno sono vite umane che si salvano. Quindi è un compromesso. No, non si doveva aspettare. Da scienziato sono affascinato da quello che è riuscito a fare Pfizer e Moderna, e ripeto con quanto mi costa dirlo, ma stiamo parlando di uno dei record della storia della scienza, che per una piccolissima parte della popolazione mondiale probabilmente inizierà il processo di vaccinazioni di massa che, come ha detto The Economist, in molti paesi in via di sviluppo si concluderà 2023.
Eh sì, e questo però porterà sarà un ulteriore fattore di disuguaglianza, evidentemente, su questo.
Esattamente. Però questo è il modello economico che lo impone. Ci stiamo lavorando, penso che certo. Ovviamente se Cuba riuscirà poi a esportare la produzione in altri paesi, potrà essere anche modello di vaccini a subunità che possono essere poi giocare un ruolo importante anche nei paesi in via di sviluppo.
Che poi questo riguarda anche il fatto che, sai, all'inizio sicuramente lo sai, si diceva vabbè, sta in Cina, no? Quindi esatto. Non ci riguarda, quindi non è solo un discorso di uguaglianza, ma anche di sicurezza, perché ormai il mondo è questo piccolo villaggio globale, per cui o vacciniamo tutti o non lo so, o che si fa? Si chiudono le frontiere rigidamente, no? Quindi anche un discorso di sicurezza. Senti, io ti passo un'altra domanda che arriva da un'ascoltatrice, ambasciatore non porta pena. E si chiede un'ascoltatrice, ma allora se sono sicuri, perché ci sono questi consensi informati che per esempio in una clinica di Padova, della provincia di Padova, vengono sottoposti agli infermieri di pagine e pagine di avvertenze appunto da firmare prima del vaccino, e comunque anche diciamo le cose che ha dichiarato la stessa EMA, la stessa AIFA, rispetto a quello che non si sa, mettiamola così.
Sono iter standard che nel momento in cui c'è un prodotto in emergenza ha bisogno di questo tipo di procedura, non c'è niente di strano. Dico, l'avete mai aperto un bugiardino,
sì,
dice così,
no,
in italiano?
Certo.
Un antitumorale, di un antitubercolare,
sì. E poi abbiamo buttato la medicina negli appositi contenitori in farmacia.
Cioè, diciamo, c'è tutto un mondo di farmacovigilanza che controlla tutto ciò. Farmaci che sono stati, vaccini che sono stati approvati con queste procedure di emergenza, ovviamente le compagnie farmaceutiche, o chi sia, si deve in qualche modo tutelare da qualsiasi fenomeno che i 100.000 candidati dei clinical trial non hanno sperimentato. Ma questo succede con qualsiasi prodotto biofarmaceutico, non c'è niente di strano, la regola funziona così, non c'è niente di cui preoccuparsi.
Senti, un'altra cosa che non so se vuoi o puoi rispondere, perché sui anticorpi monoclonali, e perché sembra che ancora non si arrivi, questa è sempre una domanda che mi è stata fatta per telefono, e che ancora non si arrivi a una definizione sull'uso poi di questi anticorpi, anche se sono, ripetiamo, una cosa molto diversa dal vaccino.
Allora, l'anticorpo monoclonale che a Cuba si è utilizzato nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, parliamo di anticorpi monoclonali contro il recettore per l'interleuchina 6, quindi parliamo di anticorpi monoclonali che proteggono il paziente nel momento in cui è in fase abbastanza critica. Sono stati usati da aprile, maggio in moltissimi paesi. La comunità scientifica non è ancora convinta del rapporto costo-benefici, sicuramente male non fanno, e di quando somministrare questi anticorpi monoclonali e in che categoria specifica di pazienti. Non ha nulla a che vedere col vaccino.
Certo.
L'anticorpo monoclonale è per il paziente in terapia intensiva che ha bisogno di aver bloccato questo storm infiammatorio che poi causa danni agli organi e poi la morte del paziente.
Senti, allora,
è un bilancio, se scopriamo che farmaci come il desametasone o come altri farmaci che stiamo utilizzando hanno un costo molto più basso e funzionano, allora il clinico, io non sono un clinico, ma il clinico bilancia e cerca di capire quanto sia importante utilizzare gli anticorpi monoclonali o no.
Senti, allora invece torniamo a Cuba e alle cure, appunto, no? Perché c'è stato un numero molto basso di morti a Cuba, e quindi c'è anche un tipo di intervento quando la malattia si manifesta evidentemente molto efficace.
Sì, diciamo che Cuba intanto ha il numero più alto di medici di famiglia e di medici per cittadino al mondo. È un network di medicina che lavora benissimo con la biotecnologia, col mondo accademico e ovviamente col governo. Cuba è, appunto, riuso una parola che ho già utilizzato, ha tra le mani un arsenale biotecnologico di altissimo livello, e Cuba conosce altri virus stagionali come il dengue, e i medici cubani hanno conosciuto Ebola in Africa. Quindi tutto questo ha fatto sì che Cuba ha controllato benissimo la pandemia, con solo 140 morti più o meno su 11 milioni e mezzo di abitanti, e con il recupero totale del 93% dei pazienti ricoverati.
No, mi faceva impressione, appunto, 11 milioni di abitanti che sono più o meno quelli della Lombardia, e il numero dei morti, sì, in Lombardia lo conosciamo, ma è stato anche, diciamo, un intervento molto, non mi viene il termine, scusa, molto rapido, molto immediato, cioè non si è perso tempo, si è capito immediatamente di che si trattava.
Sì, però ripeto, è un bilancio, nel senso, nel nostro modello economico era ovvio che non potevi bloccare l'economia, e allora comanda Confindustria, e allora hai i cicli, hai le onde, hai apri e chiudi, se vogliamo riassumerla così. In altri, non c'è niente di inaspettato, ecco. Più il concetto di privatizzazioni, la sanità privata in Lombardia, eccetera, eccetera, però non entro nei dettagli, mentre quello è un grande esempio di sanità pubblica e di ricerca pubblica.
Certo. Va bene, Fabrizio, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, sei stato insomma su certi argomenti estremamente diretto, per usare un termine molto chiaro, insomma, perché da un lato hai anche dato delle rassicurazioni, no, per quello che riguarda certe perplessità e certi dubbi, che ovviamente non è come dici tu, in ogni caso bisognerà aspettare, perché questa vaccinazione in parte è anche una sperimentazione di massa.
Esattamente, ma possiamo dubitare sulla durata degli anticorpi in alcune categorie di pazienti, come le persone over 65 o over 80. Questo è il dubbio che possiamo avere. Certo. Non possiamo dubitare della sicurezza.
Beh, insomma, questo ci conforta, poi abbiamo sentite diverse, insomma, poi vedremo anche se qualcun altro degli interlocutori che abbiamo sentito ha, insomma, non parlo di ascoltatori e ascoltatrici, ma magari di altre persone che sono occupate di questa questione. Bene, allora ti ringraziamo molto, sicuramente sarai intervistato ancora, e ci fa ridere.
No,
anche...
sto iniziando a dire di no, perché
lo credo.
Io a voi vi conosco da quando ero ragazzo, e per me è stato veramente un piacere, un onore, per il lavoro che fate, non solo in questo contesto, ma che avete fatto negli anni. La scienza non è egoismo, nel senso che alla stampa piace Fabrizio, Cuba,
certo.
Me ha dato un po' fastidio, però l'ho fatto per Cuba.
Certo.
La scienza non è quella del premio Nobel che la vince un'unica persona, è un concetto sbagliato. La scienza è di collettività, la scienza è per il popolo e del popolo, questo è come lo interpreto io. Mi sono esposto, sto iniziando a dire di no, anche perché aspettiamo ad avere a marzo-aprile un vaccino tra le mani.
Certo, e poi c'è anche il discorso, diciamo, di chi poi si mette a discettare sull'inaffidabilità dei dati che arrivano da stati che non sono evidentemente in un certo... in una certa orbita economica, ecco, questo pure, lasciamoli parlare, però mi sembra importante, questo lo facciamo da anni dentro questa radio, che la sanità deve essere pubblica, questa è una delle poche garanzie che sia effettivamente sanità utile, come dici tu, al popolo e per il popolo. Grazie mille, allora,
grazie Fabrizio, grazie, veramente
voi,
tanto.
Grazie a voi, complimenti ancora,
grazie ancora,
grazie per quello che stai facendo, soprattutto.
Ci proviamo.
Ci proviamo senz'altro.
Ciao, buona
mille,
giornata,
ciao.
Buon anno.
Ciao, grazie.
E allora, questa è una voce evidentemente stata diversa da alcune che abbiamo sentito. Comunque, per carità, noi non è che tifiamo contro e non vogliamo che... diciamo che i vaccini facciano effetto, tutt'altro, e abbiamo sentito